Forse a qualcuno può sembrare un'espressione irriverente e l'accostamento della stola con il grembiule può suggerire il sospetto di un piccolo sacrilegio. Sì, perché di solito la stola richiama l'armadio della sacrestia, dove con tutti gli altri paramenti sacri, profumata d'incenso, fa bella mostra di sé con la sua seta e i suoi colori, con i suoi simboli e i suoi richiami. Il grembiule invece, benché vada, se non proprio gli accessori di un lavatoio, richiama la credenza della cucina, dove intriso di intingoli e chiazzato di macchie è sempre a portata di mano della buona massaia. Eppure è l'unico paramento sacerdotale registrato dal Vangelo, il quale Vangelo, per la messa solenne celebrata da Gesù nella notte del Giovedì Santo, non parla né di casule né di amitti, né di stole né di piviali. Parla solo di questo panno rozzo che il maestro si cinza ai fianchi con un gesto squisitamente sacerdotale. Chissà che non sia il caso di completare il guardaroba delle nostre sacrestie con l'aggiunta di un grembiule fra le dalmatiche di raso e le pianete ricamate d'oro, fra i veli omerali di broccato e le stole a lamine d'argento.
Alessano, piccolo centro della provincia di Lecce, 50 km dal capoluogo e 12 dal capo di Leuca, 8.000 abitanti, attività prevalente l'agricoltura, un recente passato coperto dall'ombra della periferia. Ora invece Alessano è diventata meta di un continuo pellegrinaggio da tutta Italia. Qualcuno è venuto anche dalla terra della ex Jugoslavia, ancora martoriata dalla guerra. Nessun capolavoro architettonico, né opere d'arte. Vengono per trovare un amico. Un uomo che ha saputo parlare al cuore della gente, con la forza della speranza e col linguaggio dell'esempio. Don Tonino Bello, vescovo di Molfetta, presidente nazionale di Pax Christi. È sepolto qui, nel locale cimitero, sotto l'ulivo, simbolo della sua terra, ma anche di pace. Quella pace che fu il fulcro del suo ministero. L'afflusso di pellegrini è stato tale da indurre i suoi familiari a far costruire una sorta di piccolo anfiteatro dove tutti si fermano a pregare, a confidargli le loro angosce, a chiedergli ancora una parola di conforto, ad attingere la sua straordinaria voglia di amare. In una cappella poco distante fu messo un registro. Chi voleva poteva scrivere un pensiero per Don Tonino. Presto quel registro si riempì, ne fu messo un altro, poi un altro ancora, e si continua a metterne ogni volta uno nuovo che puntualmente si riempie. Ci sono saluti, frammenti di memoria, richieste di intercessione, anche qualche frase di ringraziamento. Don Tonino è sepolto nella sua Alessano, dove nacque il 18 marzo del 1935. In questa casa, al civico 17 di via Scipione San Giovanni. Sua madre, Maria, era una donna di grande fede. Suo padre, Tommaso, era un maresciallo dei carabinieri in congedo. Rimasto vedovo, si era risposato, portando con sé due figli maschi che sarebbero poi morti in guerra quando Tonino aveva solo 7 anni. Fu il primogenito del secondo matrimonio. Poi nacquero Trifone e Marcello. La sofferenza bussò presto alla sua porta. Prima dei due fratelli maggiori, la morte gli aveva portato via anche il padre. La sua infanzia trascorse fra i campi, il mare di Leuca, il convento dei Cappuccini, che si trova alla periferia di Alessano, e la chiesa del paese, dove ricevette da Dio il dono dei primi sacramenti. Continuò sempre a frequentare quella chiesa, insieme a sua madre. Il parroco dell'epoca ricorda ancora quel bambino di nome Tonino che vide crescere insieme alla sua vocazione.
Lui faceva parte del gruppo dei fanciulli cattolici, è vero, e la delegata di questo gruppo di Azione Cattolica era proprio la mamma sua. Beh, insomma, il ragazzo si è affezionato a questi sacri riti, ha partecipato sempre insieme con la mamma, mai assente, mai annoiato, devo dire anche non mi ha dato mai fastidio, ecco, perché stava al posto suo sempre la mamma che lo vigilava veramente con tanta attenzione. Finito il corso elementare, vero, e i parenti volevano che frequentasse la scuola media di Alessano, ma la mamma sua, che aveva già disegnato, prospettato di volerlo mandare in seminario, nonostante l'insistenza dei parenti a farlo rimanere ad Alessano, lei dice no, lo mando in seminario.
Così si aprirono per lui le porte del seminario minore di Ugento. Ne uscì adolescente con una vocazione fortificata per spostarsi al seminario maggiore di Molfetta. Riabbracciava mamma e fratelli soltanto d'estate, quando i ragazzi si trasferivano a Tricase Porto, a pochi chilometri dalla sua Alessano, al seminario estivo.
Tonino tornava di solito per le vacanze estive verso luglio, così a metà di agosto, e per noi era sempre una gran festa, era un tempo di attesa, diciamo. E lui riusciva a integrare con le esperienze che faceva in seminario l'educazione che ci impartiva nostra madre, e tante volte ci faceva anche da padre, senza comunque mai assumerne l'autorità.
La maturità, conseguita a pieni voti, convinse il vescovo di Ugento, Monsignor Giuseppe Ruotolo, che su quel giovanotto valeva la pena scommettere. Lo mandò a studiare teologia a Bologna, al seminario di studi sociali Onarmo, che preparava gli aspiranti presbiteri a seminare la parola di Dio fra gli operai delle fabbriche e, più in generale, nel difficile terreno del mondo del lavoro. Nel capoluogo emiliano, il giovane Antonio Bello rimase 5 anni, conquistando le simpatie dei suoi compagni di corso, coi quali non condivideva solo le ore di studio, ma anche le belle mandorle preparate proprio con maestria da sua madre, come egli stesso scriveva in una cartolina postale per ringraziarla. Nel 1957 Tonino aveva terminato il quadriennio di teologia. Era già pronto per diventare prete, ma aveva appena 22 anni. Era troppo giovane. Il problema fu subito risolto con una dispensa del vescovo. Così, l'8 dicembre di quell'anno, festa dell'Immacolata, nella sua chiesa di Alessano ricevette l'ordinazione sacerdotale. Fu solo un breve ritorno nella sua terra. Il cardinale di Bologna, Lercaro, che tra l'altro lo aveva ordinato diacono ed era stato suo insegnante, già lo aveva convinto a iscriversi al seminario di Milano, che ha sede a Benegono, sulla strada che porta a Varese, per conseguire la licenza in teologia. Fu lo stesso Lercaro a scrivere la lettera di presentazione, sottolineando l'attitudine del suo discepolo alla materia. Così, dopo l'ordinazione, Don Tonino ripartì per il nord. Continuò a stare a Bologna, ma si recava 2 volte alla settimana nel seminario lombardo per frequentare le lezioni, finché conseguì la licenza. Nel frattempo, il vescovo di Ugento gli aveva tenuto riservato un posto nel seminario della sua infanzia. E Don Tonino, con la sua inseparabile fisarmonica, che aveva imparato a suonare proprio fra queste mura quando era bambino, si immerse completamente fra i ragazzi, insieme ad un altro giovane prete, che poi sarebbe diventato missionario in Ruanda.
Quindi il seminario, quando è venuto, ha portato tutto il suo slancio. Io dicevo sempre che lui era polivalente. Dove lo mettevi, sapeva starci. Bravo in musica, bravo nello sport, bravo a scuola. Poi, quando andavamo alle gite, anche l'idea delle gite è stata una delle sue pressioni, no? Portare fuori i seminaristi a Napoli, a Capri, così, qualche... E lì ancora si rivelava di più questa sua anche umiltà, direi. Mentre quando venivamo ricevuti, per esempio, in un altro seminario, allora il rettore, l'altro l'economo, eravamo 2 o 3 preti altri, venivamo accolti, no? I seminaristi, poi c'era un'altra accoglienza. Lui si infilava con loro. Una volta, una sera a cena, ricordo, ci avevano messo i superiori a una tavola distinta e i seminaristi a parte. Lui era ancora giovanino, giovanottino, quindi non poteva anche non essere riconosciuto come prete. E lo misero con i seminaristi. Alla fine della cena, chi ci aveva ospitato seppe che quello era un prete e andò a scusarsi proprio con lui, ma di queste scene ne faceva continuamente.
Vennero gli anni del concilio. Anche il vescovo di Ugento, Santa Maria di Leuca, fu chiamato a Roma. Oltre al suo segretario, Monsignor Ruotolo volle portare con sé anche Don Tonino, come consulente teologico. E fu un collaboratore prezioso, soprattutto per alcuni interventi sulla liturgia, che il pastore salentino fece sotto la cupola michelangiolesca. Nel frattempo il giovane prete non dimenticava i suoi impegni in seminario. Faceva la spola fra Ugento e la capitale, un sacrificio che non passò inosservato agli occhi del suo vescovo. Al termine di uno di quei viaggi si ritrovò tra le mani un documento pontificio. Era la nomina a Monsignore. Aveva appena 28 anni. La nuova dignità non lo cambiò in nulla. Continuò a vestirsi di nero senza atalare dal bordo rosso. E guai a chiamarlo Monsignore o Eccellenza. Era, voleva essere e sarebbe stato sempre Don Tonino. Nello stesso periodo, accettando un consiglio del suo vecchio parroco, approfittò dei suoi soggiorni romani per iscriversi all'Università Lateranense per cercare di conseguire la laurea. Non poteva frequentare, era costretto a studiare di notte. Ma nel 1965, mentre Paolo VI chiudeva i lavori del concilio, il prete salentino diventava dottore in teologia. Neanche la laurea cambiò la sua vita, che continuò a scorrere, frenetica come sempre, nel seminario di Ugento. Qui aveva fondato anche un giornale, ciclostilato artigianalmente. Si chiamava L'Antenna. Nelle ore libere collaborava anche con le attività della diocesi. Nel frattempo, a Monsignor Ruotolo, sulla cattedra di Ugento, era succeduto Monsignor Mincuzzi, col quale si stabilì un'intesa ancora più profonda.
Lo stimavo, ma quando venne mi parlò di questa famiglia, che era di Marina d'Ugento, che era stata sfrattata, il seminario c'era a posto. E allora Tonino venne da me e dice: qui c'è una famiglia che è stata sfrattata, sono parecchi figli, possiamo tenerli, prenderli in seminario? Disse: perché no? Dice: ma io l'ho fatto già, ne hai fatto bene. E io fui contento, insomma, ci intendemmo subito.
Lo stesso Monsignor Mincuzzi lo nominò vicario economo nella parrocchia del Sacro Cuore di Ugento. Celebrava qui, in San Giuseppe, perché la chiesa parrocchiale era ancora in costruzione. Dopo soli 2 anni divenne parroco nella chiesa madre di Tricase, intitolata alla Natività di Maria. Tricase dista appena 7 chilometri da Alessano. E qui, in questi paesi, spesso l'uno attaccato all'altro, frammentati in frazioni che fanno da ponte fra i vari centri abitati, ci si conosce un po' tutti. Ma questo non impedì a Don Tonino di svolgere il suo ministero di parroco obbedendo solo la sua coscienza. Sorridente e affabile con tutti, non esitava a sfidare il potere per richiamarlo alla legge del Vangelo. Non di rado, nelle sue omelie, sferzava gli errori degli amministratori. Una volta, durante una messa del 4 novembre, disse ai carabinieri che in chiesa li preferiva disarmati. Faceva il suo dovere di parroco, parlava alle coscienze. Ma spesso, quando queste sono addormentate, a rispondere l'orgoglio. A più di qualcuno, quel prete che parlava apertamente cominciava a dare fastidio. Anche a qualche suo confratello nel sacerdozio, che vedeva crescere la popolarità di Don Tonino nel popolo di Tricase. Quel popolo per cui spendeva ogni ora del suo tempo. Quel popolo che egli amava e dal quale era riamato. Furono le prove generali per il successivo ministero pastorale.
Quando lo mandai a parroco a Tricase, ma lo feci in vista di una preparazione, presentazione a Roma. Lo mandai però perché facesse si preparasse, insomma, facesse esperienza di essere immerso in un popolo, di conoscere la gente, com'è, com'è nella sua povertà, nella sua, nelle sue frustrazioni. Ed è stato poco, perché appena io lo presentai, è chiaro che tutte le informazioni richieste, come suol fare la Santa Sede, furono tutte positive.
Così Don Tonino fu chiamato a Roma dal cardinale Baggio, prefetto della Congregazione dei Vescovi. Alla fine del colloquio, la proposta. Sarebbe stato destinato alla diocesi di Palmi, in Calabria. Furono giorni di grande turbamento. Non voleva interrompere il cammino appena iniziato coi suoi parrocchiani, ma soprattutto non se la sentiva di lasciare l'anziana madre, alla quale era molto legato. Ma nel contempo temeva di disubbidire alla volontà di Dio, che gli si manifestava attraverso la Chiesa. Scrisse al cardinale Baggio di essere pronto all'obbedienza, ma lo pregava di non toglierlo dal suo ministero parrocchiale. La congregazione lo accontentò. E lo accontentò anche una seconda volta, quando Don Tonino era destinato a diventare vescovo di Tursi in Basilicata. A novembre del 1981, Mamma Maria morì. 7 mesi dopo, la terza proposta, la diocesi di Molfetta. Questa volta, pur manifestando la sofferenza di lasciare il suo popolo, Don Tonino si rimise alla decisione dei superiori. Ad agosto del 1982 arrivò la nomina ed il 30 ottobre, sul sagrato della chiesa di San Domenico in Tricase, lo stesso Monsignor Mincuzzi lo consacrava vescovo. Qualche giorno dopo, in omaggio alle vecchie norme concordatarie, il neovescovo si presentò al Quirinale per prestare giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Lo accompagnarono i suoi familiari.
Un po' meravigliato veramente il Presidente, perché non aveva mai visto un vescovo, forse con una croce di legno, e questo insomma l'ha colpito moltissimo. Poi è uscito un altro discorso, che lui era stato dalle nostre parti, che conosceva le nostre terre così cariche di ulivi. E Tonino disse: la vuole, gliela regalo. E viene incontro, ricordo a me, a mio fratello, a mia moglie, a mia cognata, e tutto soddisfatto disse: non vi siete accorti di nulla? Dice: che cosa è successo? Abbiamo detto. Dice: la croce pettorale non ce l'ho più. E ci raccontò proprio che l'aveva donata al presidente Pertini.
Fu ancora Don Tonino, anche a Molfetta. Lo fu per i suoi amici, lo fu nel vestire. Lo zucchetto e la talare bordata di rosso, che lo imbarazzavano tanto, erano solo per le cerimonie ufficiali. L'umiltà guidò anche tutte le altre sue scelte. Il pastorale, come la croce pettorale, era in legno. Per anello episcopale volle la fede nuziale della madre, su cui fece incidere una croce. L'automobile era rimasta la stessa che usava a Tricase, una vecchia 500. Come stemma episcopale scelse quello della chiesa di Alessano, una croce con 2 ali. E come motto la frase del Salmo 34: ascoltino gli umili e si rallegrino. E in effetti, anche da vescovo, come aveva fatto da parroco, mise al primo posto gli umili. La sua scelta di profumare di popolo fu chiara fin dai primi giorni. A Giovinazzo, comune della sua diocesi, 850 operai delle acciaierie pugliesi, da alcuni mesi senza stipendio, avevano occupato la stazione ferroviaria per protestare contro la minacciata chiusura dello stabilimento. Furono denunciati per interruzione di pubblico servizio. Don Tonino, il vescovo, corse lì, chiese di partecipare ad un'assemblea degli operai e, davanti ai loro sguardi stupiti, espresse la solidarietà della Chiesa per la loro lotta. E non fu una solidarietà solo teorica. Mise a loro disposizione, per le necessità urgenti, 11 milioni di lire, prelevandoli dal fondo diocesano per la costruzione di nuove chiese. Poi c'era quella denuncia per interruzione di pubblico servizio. Gli operai rischiavano anche guai giudiziari. Sul posto era giunto il magistrato di turno.
Io ero pubblico ministero e fui avvertito che c'era questa occupazione della stazione di Giovinazzo da parte degli operai delle acciaierie, e capii che la situazione degli operai era un po' problematica, perché potevano arrestarli e così via. E quindi ci andai proprio per interrogarli subito e così. Vabbè, io prescindo dal cosa avrei fatto indipendentemente da Don Torino, oggi lo posso dire, certamente non avrei mai arrestati, questo è pacifico, andai apposta. Però mentre stavo interrogandoli mi bussano alla porta e appare questa figura che io non avevo mai vista prima. E mi sorprese il fatto che vidi una grande croce sul petto. Lui si avvicinò e disse: io sono il vescovo di Molfetta. Lei è il giudice? Disse di sì. E disse: io sono venuto per dirle che se queste persone sono colpevoli di aver fatto qualcosa di grave, di terribile, sono colpevole anch'io, quindi se li arresta, arresti anche me. Io lo lasciai, dissi che ci avrei pensato, ma naturalmente non avevo nulla da pensare. E da quel momento però la mia vita si è legata a Don Torino.
Fu soltanto il primo clamoroso atto del suo ministero. La strada era già tracciata. Poco tempo dopo bussarono all'episcopio due obiettori di coscienza, Guglielmo Minervini e Francesco De Palo, che prestavano servizio per conto di Pax Christi.
Ma noi avevamo maturato questa scelta di servizio civile e avevamo così grande desiderio di realizzarla proprio qui a Molfetta, nel centro storico, attraverso un lavoro sociale rivolto soprattutto ai minori e alle donne. E ovviamente, come tutti i grandi progetti dei giovani, avevano delle grandi difficoltà, soprattutto legate agli spazi, alle infrastrutture necessarie per poterlo realizzare. E così, siccome avevamo notato che questo vescovo aveva delle forme di sensibilità un po' strane, un po' aperte, e mettemmo su carta, mi ricordo proprio un pezzo di carta, appena puntato schematicamente il progetto, e osammo andarlo a trovare in episcopio. Era proprio una mattina come questa, e così bussammo, ci accolse. Appena ascoltò, subito capì che era una cosa di quelle che a lui serviva per impostare pastoralmente così questa attenzione verso gli ultimi. E dopo non meno di 2 ore eravamo già in giro per Molfetta insieme con lui, con il suo 500 allora, in giro per le parrocchie alla richiesta di uno spazio dove potesse nascere questa casa per la pace.
Fra i due obiettori e il loro vescovo divenne anche impegno di carità. Oltre ad occuparsi della cultura della pace, i tre si occupavano anche dei bisognosi della città.
Quando noi aprimmo non c'era nessuna struttura di assistenza di carità all'interno della diocesi, e allora in questa sua ricerca delle zone oscure della città, in cui appunto raccoglieva situazioni umane incredibili, lancinanti e così via, trovò in noi l'unica struttura, l'unico gruppo, ecco, che più immediatamente condividesse questa sensibilità. E allora spesso e volentieri fummo complici delle sue avventure, insomma, diventammo complici delle sue avventure, dalla gestione di alcune situazioni, per esempio di barboni che capitavano qui a Molfetta, che alla fine assunsero con lui quasi un rapporto di amicizia.
La gente guardava, si meravigliava, qualcuno non capiva. Il clamore cominciò a farsi più grande nel 1984. Era l'anno della legge sull'equo canone e degli sfratti a catena in tutta Italia. Anche a Molfetta numerose famiglie si ritrovarono nella disperazione. Il vescovo tentò di risolvere qualche caso personalmente, ma ogni volta si ritrovava di fronte ad un più o meno garbato rifiuto. Allora fece tappezzare tutta la città di manifesti, un messaggio forte, riportato anche sulle pagine del giornale diocesano, Luce e Vita. Non c'è solo crisi d'alloggi, c'è crisi d'amore. E di seguito era riportata la prova. Le cifre delle migliaia di appartamenti sfitti in ogni comune della sua diocesi. L'appello era ai cristiani, perché aprissero le loro case vuote alla generosità e persino alle congregazioni religiose e alle parrocchie, perché, scriveva sul manifesto, per i poveri anche una sagrestia può bastare. Egli stesso diede l'esempio, ospitando 5 famiglie di sfrattati in episcopio. E man mano che una trovava sistemazione, un'altra prendeva il suo posto. Fra queste, anche 2 donne, madre e figlia, entrambe ritenute di facili costumi, i cui litigi spesso turbavano la serenità del palazzo del vescovo. fu la goccia che fece traboccare il vaso del perbenismo molfettese. Qualche benpensante scrisse a Roma e da Roma iniziarono a seguire con attenzione questo pastore rivoluzionario. Ma Don Tonino andava avanti per la sua strada, anzi, per quella del Vangelo. Costantemente impegnato nel sociale, era sempre presente alle manifestazioni per la pace, non in prima fila, ma in mezzo al suo popolo. Anche quando ad aprire il corteo c'erano personaggi illustri. A Molfetta e dintorni c'era anche il problema dei tossicodipendenti. In episcopio fu convocato un prete che già operava nel sociale.
E mi pregò di lasciare tutto, sì, e di prendere a cuore, ecco, la valanga di richieste che arrivavano a lui, che arrivavano in episcopio, di tossicodipendenti, di genitori, di mamme. Mettemmo su un folto gruppo di 120 volontari, ci dividemmo in gruppi di lavoro e dopo un anno di preparativi, di sensibilizzazione del territorio, delle parrocchie in modo particolare, ecco, cominciamo un po' l'avventura, ci diamo da fare per trovare subito una sede accogliente che ci fu messa a disposizione da un signore di Ruvo. E siamo stati lì in quella sede per oltre 2 anni. Ecco, ma siccome poi era molto piccola e le richieste erano tante, ci diamo da fare insieme con Don Tonino a trovare un'altra sede più ampia, più capiente. E troviamo questa sede qui, ecco, la Villa Iatta. E così abbiamo cominciato un po', ecco, questa grande avventura di mettere su una comunità che fosse di accoglienza, di solidarietà, e ubicata a 5 chilometri da Ruvo, sulla strada che porta a Calendano. È un'ampia zona di 20 ettari circa, di cui 16 di bosco e 4 di seminativi, e ha anche una capienza di accoglienza di 30 posti letto.
Poi toccò agli extracomunitari. L'occasione fu data dalle proteste degli abitanti di Ruvo per una 30 di profughi che si erano insediati nella cittadina. Quando della situazione fu informato il vescovo, immediatamente telefonò ad un prete di Ruvo, suo amico.
Gli amministratori volevano mandare via i marocchini. Mi chiese se conoscevo qualcuno al comune. In paese tutti ci conosciamo. Andai e per la prima volta mi trovai con una 30 di marocchini. Facevano paura anche a me. Non sapevo che cosa sarebbe successo dopo. Sarebbero diventati anche quelli che dovevano educare ancora il mio cuore, di prete. Ci mettemmo d'accordo con gli amministratori. Mi sarei interessato io per trovare degli alloggi più decenti, perché effettivamente la reazione era anche giustificata, la reazione della gente di Ruvo. Vivevano male, senza luce, senza fogna. La prima cosa che noi facemmo, ecco, siccome non mangiavano, li ospitammo in parrocchia la domenica. Don Tonino era sempre presente a questi pranzi, in mezzo a loro. E con me ogni tanto visitava le cosiddette case di questi stranieri. Ci impegnammo come comunità, trovammo un locale nell'ambiente, nel territorio parrocchiale, lo attrezzammo ad abitazione e così potemmo ospitare una 15 di persone.
Lo stesso Don Tonino ricordava spesso, con commozione, quell'esperienza.
L'anno scorso, in questo periodo, domenica prossima, per esempio, loro cominciano il Ramadan, fanno il grande digiuno che dura non so quanti giorni, 40 giorni. L'anno scorso, in questo periodo, avevamo appena dato questi appartamenti, vennero due a chiedermi se io avevo nulla in contrario che una di quelle stanze che avevamo date potesse adibirla a piccola moschea dove incontrarsi per le mie. Madre, ti veniva la voglia, questa gente così povera, che nel portafogli se glielo tirate fuori, la prima cosa che cacciano è la fotografia con i figli, perché hanno la moglie lì lontano, a Rabat o a Casablanca, e che ogni mese contano pure loro i soldi da mandare a casa loro, come faceva mio padre.
Anche a Molfetta, come già altri case, i rapporti coi politici non furono idilliaci. Aveva preso l'abitudine di riunirli in episcopio nei giorni precedenti il Natale per uno scambio di auguri. L'incontro era anche l'occasione per invitarli ad adoperarsi per il bene comune e non per quello proprio o del partito. Niente di personale, ma quelle parole risultavano pungenti quando incontravano coscienze non proprio cristalline. Così, a quell'appuntamento, c'erano sempre meno presenze. Nell'88 si erano ridotte a 4. Don Tonino non si scoraggiò. Registrò i suoi auguri su un nastro e lo mandò agli assenti. Aveva trasformato la rivista diocesana Luce e Vita da semplice bollettino di informazione religiosa in un settimanale attento anche ai problemi sociali. Seguendo la scia del suo pastore, anche il giornale non chiudeva gli occhi dinanzi agli scandali locali, comprese le manovre di un politico per ottenere i voti di una parrocchia. Gli articoli di Luce e Vita spesso pungevano più di qualcuno, anche qualche potente. Non mancavano le proteste e persino le richieste di far sospendere la pubblicazione. Don Tonino fu sempre fermo nel difendere i suoi collaboratori, che del resto si ispiravano alla sua linea: smascherare le ipocrisie in nome della verità. Forse è per questo che ci fu chi pensò di provare con le minacce. Dopo due articoli che denunciavano intrighi di mafia a Molfetta e a Terlizzi, in episcopio fu recapitata una busta contenente 3 bossoli di proiettile. Ma neppure questo avvertimento riuscì ad intimidire il vescovo. Restò dunque in prima linea, senza dimenticare la sua missione di pastore. Trovava il tempo per tutti, principalmente per i bambini, che amava tanto. Il suo coraggio, il suo impegno nel sociale, il suo amore per la pace, che forse si portava dietro dalla morte dei suoi 2 fratelli maggiori caduti in guerra, gli valsero la nomina a presidente nazionale del movimento Pax Christi. Era il 1985. Quell'anno avrebbe segnato l'inizio di tante battaglie di respiro mondiale in favore della pace, ma anche di tante incomprensioni e amarezze. Cominciò dalla sua terra, la Puglia.
10.000 ettari di terreno, 10.000 ettari della nostra Murgia barese, con una delibera del 1983, sono stati sottratti, diciamo, no, all'agricoltura, ai contadini, per essere destinati a mega poligoni di tiro. Allora, capite che cosa sta succedendo nella nostra Puglia? Ecco, qui cominciamo a dire Puglia, manco Italia più. Nella nostra Puglia, che cosa sta succedendo? Stiamo constatando veramente che si sta andando avanti ad una militarizzazione progressiva. 10.000 ettari di terreno che vengono sottratti all'agricoltura per essere destinati a mega poligoni di tiro non sono altro che il ribaltamento del sogno di Isaia, il quale diceva: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, e non si eserciteranno più nell'arte della guerra. L'anno scorso, prima di questo documento dei 7 vescovi, perché questo è molto importante che siano stati 7 vescovi, si alzarono insieme, era stato scritto anche un altro documento, una lettera, l'avevo scritta io, però l'hanno firmata 12.000 persone, una lettera scritta ai consiglieri regionali della nostra Puglia e inviata ad uno. Poi questa lettera è stata sottoscritta da 12.000 persone, sono stati portati pacchi così alla regione.
Poi fu la volta dei 72 cacciabombardieri F-16 americani, sfrattati da una base spagnola. Circolava con sempre maggiore insistenza la voce che gli aerei militari sarebbero stati destinati a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Nuovamente Don Tonino ricompattò i vescovi della provincia. si unirono alla loro voce anche i vertici di tutte le associazioni cattoliche nazionali. Neanche quei cacciabombardieri trovarono diritto di cittadinanza in Puglia. Ma le iniziative di Monsignor Bello e di Pax Christi cominciavano a dare fastidio molto in alto. Qualcuno bussò anche alle porte del Vaticano. E così accadde che il cardinale Poletti, in quel tempo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, gli inviò una lettera che lo invitava ad evitare pronunciamenti affrettati, dottrinalmente non accertati. In altre parole, a limitarsi nelle prese di posizione nel campo politico-diplomatico. Ma neanche una porpora romana può intralciare il cammino della pace. A ridare nuova carica a Don Tonino, a ottobre di quell'anno, fu il grande raduno di Verona dei beati costruttori di pace. Nell'arena, davanti a 10.000 giovani, alla presenza di uomini di Dio come David Maria Turoldo e come Ernesto Balducci, Don Tonino accese nell'uditorio la speranza in un'utopia.
È un popolo sterminato, quello invisibile della pace. È un popolo sterminato che sta in piedi, perché il popolo della pace non è un popolo di rassegnati. In piedi, quindi, costruttori di pace, sarete chiamati figli di Dio.
Da Roma tornarono alla carica. Lo convocarono nelle stanze dei palazzi apostolici. Così, per amore verso la Chiesa, fu costretto a ridurre la sua presenza alle manifestazioni dei pacifisti. Ma ben presto l'incalzare degli eventi lo costrinse a tornare in prima linea. Era il 1990. Saddam Hussein aveva invaso il confinante emirato del Kuwait. Il mondo intero era in apprensione. Si temeva che il dittatore iracheno potesse diventare il signore incontrastato del petrolio. L'ONU e la comunità europea decretarono l'embargo economico. Aerei, navi e soldati raggiunsero il Golfo e circondarono l'area del conflitto. Don Tonino scrisse due lettere ai parlamentari italiani, ma non ottenne nulla. Anche l'Italia mandò i suoi uomini in Medio Oriente. Anche loro attesero lo scadere dell'ultimatum delle Nazioni Unite, che avevano minacciato l'intervento armato se l'Iraq non si fosse ritirato dal Kuwait. E fu guerra. In quei 41 giorni, Don Tonino fu un vulcano di iniziative. Per far tacere quelle armi, non esitò a sfidare i nostri governanti, anche con vere e proprie provocazioni. Anche in questa circostanza non fu capito. Solo alcuni mesi dopo, a bilanciare queste amarezze, sarebbe intervenuto un conforto autorevole. Nel 1992, i vescovi pugliesi si recarono a Roma per la visita ad limina dal Papa. C'era anche Don Tonino, benché già provato dalla malattia. Al termine dell'udienza, il Santo Padre volle parlargli da solo. Giovanni Paolo II lo trattenne per un quarto d'ora, per incoraggiarlo, per dirgli «continui così». Nel frattempo, però, era intervenuto un altro ostacolo a limitarne la frenetica attività.
Cominciamo a parlare un pochino della patologia di cui allora soffriva, e cioè di alcuni episodi di dolore e di fastidio che avvertiva in corrispondenza dello stomaco. A quel punto mi offrì di visitarlo, riscontrai la presenza di una sorta di piastrone, cioè di reazione di difesa in corrispondenza dell'addome e dell'epigastrio. Chiese a lui di sottoporsi ad una esofago gastroduodenoscopia. Si trattava di una ulcera di enormi proporzioni, purtroppo destruente, era un cancro ulcerativo abbastanza grave, abbastanza serio. Io avevo proposto che fosse ricoverato in un ospedale all'estero, soltanto che lui si oppose a che fosse ricoverato anche in un ospedale importante, perché io poi in subordine gli avevo consigliato di ricoverarsi a Roma almeno. Rifiutò e mi disse, anzi a sorpresa, che avrebbe fatto eseguire l'intervento a Galliano del Capo, dove lavora suo fratello, in un ospedale in cui lavora suo fratello, perché si fidava del chirurgo, che in effetti poi ha dimostrato di essere un ottimo operatore, ma soprattutto perché disse: Mimmo, siccome lì si opera tanta gente povera, perché non dovrei operarmi pure io?
Appena poté tornare nella sua diocesi, si rimise a lavorare come se non più di prima. Voleva recuperare il tempo perduto, anche perché una nuova guerra era scoppiata sull'altra sponda dell'Adriatico, quella fra le etnie della ex Jugoslavia. La gente moriva davanti agli obiettivi delle telecamere, Don Tonino lavorava giorno e notte per scrivere messaggi di pace e per non sottrarsi ai doveri di pastore della sua diocesi. Ma nonostante questo, qualche giornalista, polemico ad ogni costo, approfittò dell'occasione per infangare l'attività dei pacifisti. Don Tonino continuava a fare la sua parte, benché la malattia che lo affliggeva si fosse risvegliata.
Ad un certo punto Don Tonino ebbe una recrudescenza della malattia, per cui dovemmo poi pensare a proteggerlo meglio e quindi vedemmo se la letteratura metteva a disposizione dei farmaci tali da poter rallentare, non eliminare completamente, ma rallentare il decorso della malattia. E a Parigi c'è un centro specializzato a questo scopo e quindi riuscì a far capire a Don Tonino che per poter continuare a fare il vescovo, perché lui il vescovo lo voleva fare nel pieno delle sue forze, non voleva fare assolutamente il vescovo da scrivania o il topo da biblioteca, e io gli dicevo che se vuoi continuare a fare il vescovo devi curarti. E poi lui decise, naturalmente opportunamente consigliato, di partire per Parigi, dove gli proposero la terapia antiblastica.
La voce della malattia del vescovo si era sparsa in tutta la diocesi. Anche il suo fisico aveva reso ormai evidenti i segni della sofferenza. Fu necessaria questa croce per essere finalmente compreso dai suoi. Il comune di Molfetta gli conferì la cittadinanza onoraria e il sigillo d'onore della municipalità. Intanto la guerra in Bosnia continuava. Don Tonino era già costretto a convivere con le Flevo quando Don Albino Bizzotto, animatore del movimento Beati Costruttori di Pace, gli telefonò per dirgli che stava mettendo in atto una sua vecchia idea, un po' matta.
Avevamo pensato di cominciare a costruire anche la fattibilità, la possibilità di fare un viaggio di interposizione, un viaggio dentro a Sarajevo, accettando di interporci disarmati fra i due fronti.
Don Tonino ne fu felice. Non solo, ma decise che avrebbe partecipato anche lui a quella marcia. E il 7 dicembre era sul molo di Ancona, insieme a Don Albino, a Monsignor Bettazzi e ad altre 500 persone in attesa di imbarcarsi. Fu un'avventura esaltante. Ogni volta che ne avrebbe parlato al suo ritorno, la voce tradiva un filo di emozione.
Siamo stati soltanto una ventina di ore. Quando siamo usciti sulla strada, la gente ci abbracciava, ci stringeva la mano, soldati piangevano. Questo è importante, i bambini che ci mandavano baci da lontano, perché la gente non è violenta. Abbiamo vissuto un'esperienza incredibile. Un signore mi ha chiesto: vieni in casa mia che stiamo facendo un banchetto in onore di mio padre che è morto 6 mesi fa. E sono entrato in casa sua, c'era una grande tavolata, e ha detto: io sono serbo, mia moglie è croata, queste mie cognate, 5-6 me ne ha indicate, sono tutte musulmane, eppure viviamo in pace.
Al suo ritorno per il 31 dicembre organizzò la tradizionale marcia della pace di Pax Christi e della Commissione Giustizia e Pace della CEI, che quell'anno doveva svolgersi proprio nella sua Molfetta. All'appello risposero in 5.000 da tutta Italia. Quella sera dimenticò i dolori, le flebo e la malattia. Era raggiante. Il seme della speranza cominciava a germogliare. Trascorse qualche settimana con i suoi fratelli ad Alessano.
Gli disse: Don Tonino, sai che lo stiamo chiedendo con tutto il cuore, un miracolo, però speriamo che il Signore ce lo conceda, perché il male è quello che è. E poi gli dissi: hai qualche desiderio? Vuoi dirci cosa desideri in modo particolare? E lui: due cose, desidererei morire a Molfetta ed essere sepolto qui ad Alessano. Ecco, dopodiché ebbe qualche momento di commozione.
Tornò a Molfetta il 15 febbraio. Vi si erano trasferiti anche i fratelli Trifone e Marcello per stargli vicino. La debolezza e le sofferenze non gli impedivano di partecipare alle messe che appositamente si tenevano in episcopio. Le omelie di quei giorni sono lo specchio del suo animo di fronte alla sofferenza. Uno specchio che rifletteva fede e speranza su tutti i presenti.
La notte quando mi giro nel pianto notturno, nel pianto delle flebo, o sui letti che nonostante il cambio della incerata lì sono sempre volventi a un certo orario. Però il tuo volto, signore mio servo. Non nascondermi il tuo volto. Quando soffro mi lamento, vero, signore mio? Però non che gridi, no, mi lamento, dico, ai. Poi dici, ma come? Le sofferenze del Signore, l'hai spiegato tante volte nelle preghiere. Ma cosa volete che siano le nostre sofferenze di fronte alle sofferenze di Gesù Cristo che è morto sulla croce? Provate a vedere una scalpitura di ago, di flebo. cos'è rispetto ai chiodi che trapassano i polsi del Signore, o i garretti dei suoi piedi? Bene, nelle preghiere, ma nella vita è diverso. Nella vita allora tu devi pensare, Signore, aiutami perché davvero questo momento si trasfiguri tra questo mio ai e questo tuo dai, non mollare. Cioè, è intessuto tutta la storia della tua salvezza personale. Perché il Signore Gesù ti dà la prova di essere vicino a te, di starti accanto.
Il 18 marzo festeggiò il 58esimo compleanno. Gli giunsero fiori e regali da ogni parte. Ma il regalo più bello glielo fecero i suoi giovani. Quella sera si riunirono nel cortile dell'Episcopio e sotto la sua finestra intonarono Freedom, la sua canzone preferita, il cui titolo significa libertà. Trascorsi a letto gli ultimi 12 giorni.
Incomincio a chiedermi, Marcello, sistemami un pochino qui nella camera il quadro della Madonna di Leuca e poi quello della Madonna di Corsignano e poi quello della Madonna di Sovereto. Incomincio a chiedermi tante di quelle Madonne che io non riuscivo più a raccapezzarmi. Mi venne un dubbio, dico, oddio, forse sarà proprio male, non riesce più a ragionare. E si stava preparando per il momento in cui non sarebbe più riuscito a muoversi dal suo letto, in cui assunto una postura avrebbe poi sarebbe definitivamente rimasto così. Ecco, si stava preparando il campo perché in questo momento qui avesse, da qualunque parte si fosse trovato, avesse sempre davanti l'immagine della Madonna.
E verso una di queste Madonne era rivolto il suo sguardo in quel pomeriggio del 20 aprile 1993.
Freedom, oh, freedom. buried in my grave and go home to my Lord and be free. And there's no more moaning, no more moaning.
L'ha gestito lui, con grande dignità e lucidità, come i patriarchi e gli antichi profeti.
I suoi occhi, il suo volto luminoso, proteso verso i suoi interlocutori, le sue parole rivelavano la presenza di un uomo eccezionale, di un santo, di un profeta, di un apostolo.